Thank you. Simone Zanchini dal vivo nel nostro studio 2, veramente straordinario, che dire. Simone, ti volevo chiedere qualcosa sulla fisarmonica che suoni, sul tuo strumento che è bellissimo da vedere, i nostri ascoltatori non lo possono chiaramente vedere, ma metteremo sicuramente delle foto sul web, no? Perché è veramente bello. Strumento di abete, se non sbaglio.
È uno strumento di abete bianco, quindi legno a vista, molto delicato, molto particolare, c'è tutta una ricerca... Tutta una ricerca veramente di anni che io faccio sul suono, perché a un certo punto, per il motivo di cui sopra, mi sono ritrovato che, per quanto fantastici, ben costruiti gli strumenti di ultima generazione, gli strumenti standard non mi bastavano più, non mi bastava più il suono. Avevo in testa un suono, cercavo un suono che era un suono più armonico, più profondo, più vibrante, anche proprio fisicamente, perché questo è uno strumento che quando lo suoni ti vibra la pancia.
Assolutamente, lo si abbraccia davvero.
Sì, esatto. E quindi alla ricerca di questo suono abbiamo fatto diversi tentativi con la famiglia Ottavianelli, che è questa ditta, fabbrica, conduzioni familiari di Castelfidardo, in provincia d'Ancona, dove tutte le fisarmoniche del mondo nascono. E loro, io con loro mi sono sempre trovato bene, perché mi hanno sempre dato la possibilità di sperimentare anche nella costruzione della fisarmonica, perché è un po' come il pilota con la moto, no? E quando vai in pista devi fare team col tuo meccanico, perché se no non vinci. E noi abbiamo fatto un po' uguale, loro mi hanno dato carta bianca. Questo strumento che sto suonando l'ho progettato praticamente interamente da solo.
Ed è possibile descriverne le caratteristiche che lo rendono così particolare?
Diciamo che è lungo e complesso. Possiamo semplificare un po' velocemente dicendo che la cassa armonica è costruita da un liutaio che normalmente costruisce violini, violoncelli, strumenti ad arco. Quindi già c'è una ricerca nella intavolatura, nel tipo di taglio della tavola, della radice, della venatura, che non è casuale. Il legno è stagionato in un certo modo. L'abete bianco è un legno molto delicato, molto leggero, molto fragile, però vibra tantissimo. Questa fisarmonica anche dentro, cosa che non succede quasi mai, anche dentro intendo dire tutte le sogniere, tutte le parti in legno, anche interne, sono tutte di abete bianco. Questo significa che lo strumento vibra tantissimo, perché l'abete è un legno che trasmette molto. Poi c'è tutta una ricerca sulle voci, quindi voci tutte interamente costruite a mano, una per una, dall'artigiano. Voci inchiodate, non incollate con la cera d'api come si fa spesso, ma quindi è tutto un procedimento tecnico nel quale adesso non vale la pena entrare, però... Diciamo che l'unione di percorso dell'aria, cassa armonica del legno e scelta della registrazione, cioè del tipo di registri, del timbro sonoro che io cercavo, hanno creato un mix tra profondità del suono, potenza e grande attacco, perché la caratteristica di questo strumento è proprio la potenza e l'attacco anche nel registro grave. È quello che fa la differenza. Parte subito, è potente.
E poi è un timbro caldissimo.
È un timbro del legno, è il timbro che evidenzia il legno, certo, perché il legno è il timbro è il calore del legno.
Quello che è anche visivamente bellissima, perché non è nera come le consuete fisarmoniche che si vedono, no?
Sì, infatti è proprio... Tra l'altro qui non è stato dato neanche un trattamento specifico, niente. È proprio il legno così come nasce, c'è solo una colla di pesce, giusto per proteggere un po' la polvere, eccetera.
La fisarmonica che tu suoni è quella a modello, diciamo, tradizionale della tastiera al pianoforte, del pianoforte, e non quella a bottoni. Quali sono le differenze sia tecniche che di sonorità?
Sì, te lo dico subito, voglio solo finire di una pendice a quello che abbiamo detto prima, un post a quello che abbiamo detto, che questa fisarmonica è diventata un modello che si chiama Z16, 16 sta per i piedi del registro, doppio 16, Z è il mio iniziale, e abbiamo ben 4, siamo al numero 4, questa è la 0, questa è la numero 0, e abbiamo fatto altri 3 modelli, che uno è andato in Brasile e 2 sono qui, sono in Italia. Quindi insomma sono fiero di aver dato un po', come dire, un inizio a questo strumento. Sì, molto interessante la tua domanda. La differenza fondamentale tra lo strumento a bottoni e quello a sistema pianoforte è l'estensione, fondamentalmente. Cioè, con un palmo di mano aperto, se in una tastiera di pianoforte prendo, diciamo, una decima, un'undicesima, su una tastiera a bottoni ne prendo più di 2 ottave. Quindi è chiaro che fisicamente, proprio una cosa fisica, concreta, ho più opportunità di larghezza, di estensione.
Però scusami, vedendoti suonare, mi sembra che la tua posizione sia più fluida e naturale rispetto a quella di un fisarmonicista che suona lo strumento a bottoni. Mi sbaglio?
No, hai colto giusto, assolutamente. Poi ci sono i vantaggi e gli svantaggi, naturalmente, potremmo parlarne a lungo. Diciamo che sicuramente la tastiera pianoforte dal punto di vista anatomico della mano e della naturalezza è più naturale, insomma, non è che è un caso di 400 anni suoniamo gli strumenti certo. A tastiera. È più naturale, è tutto più naturale, e anche la sensibilità sul tasto, il tasto è lungo, quindi puoi scorrere avanti e indietro. Invece lì suoni un bottoncino, devi prendere quello e quello è. E a volte si è costretti a assumere posizioni per la mano anche non piacevoli, non comode, quindi dal punto di vista della tensione dei nervi e dei tendini a volte più spiacevoli, più problematiche. Ci sono i pro e ci sono i contro. Io aborro tutti i folclori, quelli perché poi ci sono le fazioni, no? Però quella vera è quella bottoni, perché ma quella è però quella pianoforte prende dal clavicembalo, dal fortepiano, quindi la storia siamo noi. Tutte sciocchezze, io sono per la musica. Sicuramente ci sono delle differenze tecniche concrete, però se uno poi sa suonare, suona una e suona quell'altra. Insomma. La storia ce lo dimostra, tutto l'est del mondo predilige i bottoni, tutto l'ovest, stiamo generalizzando, ma è un po' così, sì. Tutto l'ovest, oltreoceano, predilige la tastiera pianoforte e anche buona parte dell'Europa, quindi insomma.
Simone, a questo punto direi di tornare a immergerci nei suoni della tua fisarmonica. Simone Zanchini dal vivo a Rete 2. Thank you. un universo musicale direi sterminato, quello di Simone Zanchini alla fisarmonica, veramente straordinario. Simone, io ti ho sentito la prima volta in un progetto dedicato a Secondo Casadei, che è un nome che è fortemente legato alla tua terra, ma che tu hai declinato poi in una chiave completamente diversa. Quindi vorrei chiederti innanzitutto di questo progetto e poi più in generale dei tuoi progetti che affronti con i diversi musicisti con cui collabori.
Sì, grazie. Questa è una domanda che alla quale tengo molto, perché quel progetto lì è fondamentalmente ha chiuso un cerchio, nel senso che mi sono preso una grande rivincita rispetto alla musica con la quale io sono partito, ma che da ragazzino ho amato, ma ho anche odiato necessariamente, perché era l'unica musica che mi era consentito suonare. E quando è cominciata ad arrivare la passione per altre musiche, la ricerca, il jazz, capire altro, mi ritrovavo a suonare uno strumento che questa possibilità non ce l'aveva 35 anni fa, quando ho cominciato io.
Sì.
Quindi almeno non ce l'aveva nella mia realtà di un bambino in un piccolo paese di provincia sulle colline di Rimini. Poi magari se nasceva a New York poteva essere diverso, ma insomma nella mia realtà non ce l'aveva. Quindi è stata una musica che ho suonato per necessità, anche oltre che per campare. Ho suonato per necessità di economiche, ma anche perché non c'era scampo e quindi l'ho anche un po' odiata. Per cui andare a mettere mano a questa musica dopo 35 anni e rivisitarla con una veste moderna, intrisa di tutte le mie contaminazioni, delle musiche che mi hanno formato, quindi fondamentalmente è un quartetto di jazz con altri tre musicisti italiani straordinari. È un quartetto dal line-up standard, peraltro, quindi proprio fisarmonica, sassofono, contrabbasso e batteria, quindi molto jazzy. Per cui andare a mettere mano a questa musica, riarrangiarla, rivederla, rivisitarla, per me è stata, come dire, è stato un po' un chiudere un cerchio, se vogliamo, no? Un chiudere un cerchio dal quale ero partito. E anche un onore, perché nella mia zona, un po' in tutta Italia, ma nella mia zona, Secondo Casadei è un'eminenza grigia, insomma, del suo genere, no? Ed è una figura molto popolare, molto amata popolo. Quindi andare a mettere mano alla musica di una figura così tanto amata dal popolo è un rischio che ti prendi.
Dissacrante.
Certo, può esserlo. In parte. Io ho cercato di mantenere un buon equilibrio tra modernità e tradizione. Ecco, quando modernità e tradizione si mescolano tra loro in un buon equilibrio si ottiene un buon risultato, credo. Credo sia stato un bel lavoro. È uscito un disco un paio d'anni fa, nel 2013, che sta andando bene, insomma, sono contento.
Simone Zanchini, prima di chiudere con un ultimo brano, ti voglio chiedere due parole anche sul tuo progetto con Patitucci e Nussbaum.
Ma Adam Nussbaum è un amico ormai, perché abbiamo fatto tanti dischi insieme. È venuto il desiderio di registrare un disco dal linguaggio prettamente jazzy moderno. E quindi io ritengo uno dei principali esponenti del linguaggio moderno Michael Brecker. E siccome, questo ci tengo a dirlo, mi piace etichettarmi è una brutta parola, mi piace considerarmi un musicista che suona la fisarmonica prima che un fisarmonicista, nonostante tutti gli studi del caso. E allora è quello che manca, secondo me, ancora molto oggi, manca nella discografia, nell'espressione, è sentire un linguaggio jazz moderno, inteso dal punto di vista armonico, eccetera, con questo strumento. Per cui volevo fare un disco dal linguaggio jazz molto moderno, e allora chi meglio di Michael Brecker? Ha rappresentato la modernità, l'estremizzazione della ricerca armonica, eccetera, eccetera, no? E quindi abbiamo fatto un tributo a Michael Brecker. L'abbiamo registrato a New York. La scelta di John è stata Patitucci, è stata perché sia Patitucci che Nussbaum hanno suonato tanti anni con Brecker. Nussbaum addirittura è stato il primo batterista negli anni 80, nella fine anni 80. E invece Patitucci ha registrato gli ultimi dischi. Quindi anche loro due chiudevano un po' il cerchio della vita di Brecker. Quindi la ritmica più giusta non poteva esserci. Un bel disco, devo dire, registrato nel New Jersey nel 2015, è uscito nel 2016, si chiama Don't Try This Anywhere.
Simone Zanchini, sarebbe davvero bello stare a ascoltarti per ore, sia sentirti suonare che sentire anche i tuoi racconti, ma i tempi radiofonici ahimè ce lo impediscono, quindi direi di chiudere, e però lasciaci con un ultimo brano, con un'ultima composizione.
Molto volentieri, grazie a te.
Grazie Simone Zanchini per essere stato con noi.
A tutti gli ascoltatori, grazie.
Thank you. Thank you.
Ma che meraviglia, un grande piacere accogliere nel nostro studio 2 per il live di oggi un grande musicista e nella fattispecie un grande fisarmonicista che è Simone Zanchini. Buongiorno Simone, ben trovato a Rete 2.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Che dire, sono veramente strabiliato dalla tua incredibile bravura, dalla qualità del tuo suono in generale. Cominciamo a raccontare un po' della tua musica. La tua formazione è una formazione classica, ti sei diplomato al Conservatorio di Pesaro con Scappini, no? Chiaramente col massimo dei voti, non poteva essere che altrimenti, ma la tua musica, la musica che tu fai è assolutamente una musica non etichettabile e senza confini. Quindi raccontaci un po' del tuo approccio in generale e anche della tua esperienza musicale e come hai coltivato la musica in genere.
Sì, ho avuto la fortuna di frequentare tante musiche diverse. La vita mi ha portato a questa esperienza. Diciamo che io sono romagnolo di estrazione, nasco sulle colline di Rimini, quindi ho iniziato a suonare questo strumento, la fisarmonica, a 7 anni. Quindi, come puoi immaginare, una tappa obbligatoria fu il folklore. Quindi quello è stato proprio il vero inizio, la radice principale. Il folklore. Da lì poi mi sono ritrovato con l'esigenza di andare avanti, di studiare, di approfondire la musica e quindi sono arrivati gli studi classici, il conservatorio, appunto come hai già citato tu con Sergio Scappini. Io sono stato uno dei primi diplomati, credo il primo diplomato interno di un conservatorio in Italia nel 97, perché la fisarmonica è entrata tardi, nei primi anni 90 è stata riconosciuta come corso di diploma. Prima non c'era, o c'era soltanto un corso ausiliario tenuto da Sergio Scappini, che è stato, come dire, anche meritevole di avere aperto questa strada negli anni fine anni 80, primi anni 90. Però il diploma non era riconosciuto e quindi dovevi fare un'alternativa, per cui in quegli anni io scelsi la tromba, mi ricordo, ma come strumento alternativo così. Poi a capofitto la fisarmonica, appena passò come riconosciuta come diploma, e lì la formazione classica. Poi da lì l'interesse per il jazz è arrivato un po' in parallelo nell'età dell'adolescenza. E quindi la necessità di approfondire questo strumento nel jazz. Tieni presente che parliamo di 30 anni fa, 25 anni fa, non era come adesso. Cioè non era come adesso che con un click sul web tiri giù i fisarmonicisti d'oltreoceano che suonano quello che vogliamo.
Certo.
All'epoca era diverso, non c'era nessuno. Gagliano, per dire uno, diciamo, stranoto, non si sapeva chi fosse. Piazzolla erano i primi anni che arrivava in Europa. Quindi insomma parlavamo veramente di un linguaggio alieno per questo strumento, per cui era difficile. Poi è arrivata la ricerca, la musica contemporanea, l'elettronica, questo molto più successivamente, e quindi mescolando tutte queste cose diciamo che sono arrivato un po' a un linguaggio che è, come dire, una mia espressione. Tento di seguire una strada di ricerca che mescola questi mondi, ecco.
Simone, ci hai appena dimostrato con la tua prima esecuzione che la fisarmonica è uno strumento, direi, senza confini, perché ha delle possibilità musicali, timbriche, direi quasi illimitate. Quindi, se vogliamo, tornando al discorso del corso del conservatorio, era un po' un'anomalia, no? È un po' un'anomalia il fatto che sia arrivata così tardi e che la stia veramente scoprendo, io credo, un po' negli ultimi anni.
Assolutamente, dal punto di vista dell'espressione è assolutamente un'anomalia, dal punto di vista storico no, perché la fisarmonica, pochi sanno che è lo strumento acustico più giovane in assoluto, è nata nei primi del Novecento. Si sono viste a fine 800, ma non suonavano, erano dei prototipi un po' sgangherati. Quindi le prime fisarmoniche, diciamo, che hanno cominciato veramente a essere tali, quindi suonabili a livello espressivo e meccanico un po' efficienti, sono degli anni 40, secondo me, 30-40, quelle proprio, diciamo, che possiamo riconoscere come uno strumento di oggi. prima erano degli aggeggi un po' più sgangherati, diciamo ideati per la musica popolare fondamentalmente, quindi meccanicamente molto limitati e anche espressivamente, per cui uno strumento giovane che ha poca letteratura, se non ha la letteratura specifica per la fisarmonica è del Novecento, è del XX secolo, anche quella colta, quindi musica contemporanea fondamentalmente atonale, spesso brutta, a mio parere, per cui insomma lo strumento è giovane, diciamo che stiamo facendo la storia, questa è una cosa che dico spesso, stiamo facendo la storia adesso, la musica classica ha già un suo background che parte dagli anni diciamo 40-50 se vogliamo, ci sono stati dei grandi esponenti di musica trascritta in particolare, tutte le trascrizioni barocche, Bach eccetera eccetera, no? Adesso non sto qui a fare i nomi, ma ci sono stati 3 o 4 esponenti molto importanti nella storia della, più di 3 o 4, io adesso dico proprio i fondatori della storia della musica classica. Il jazz stiamo facendo oggi, siamo veramente, insomma, direi pochi, insomma, non molti, però siamo in crescita e questa è la cosa bella che mi entusiasma tantissimo. Ci sono tanti giovani che si avvicinano allo strumento, che hanno voglia di esprimere una musica veramente che si affranchi del tutto da questa etichetta ghettizzante, etichettante, discriminante che ha sempre avuto questo strumento, no? Che è quella della radice popolare. Stiamo sempre di più allontanandoci da quello e avvicinandoci a una musica totale. E ancora c'è tanto da scoprire, però la strada è buona.
Simone Zanchini, tu suoni uno strumento anche visivamente meraviglioso, perché Grazie. Lo hai costruito in collaborazione appunto con la fabbrica di cui dopo parleremo, ma ora direi di sentire ancora nuovamente qualche cosa, perché sono davvero curioso di ascoltare la tua musica.
Va bene.
Quindi ci caliamo nuovamente nelle dimensioni delle sonorità meravigliose della fisarmonica di Simone Zanchini. Fantastico, Simone Zanchini. Questa, aiutami a ricordare, Charlie Haden, se non sbaglio?
Charlie Haden, sì, Our Love Spanish Song.
Certo, certo, sì, certo.
Sì, sì, Charlie Haden, bravo.
Fantastica, davvero complimenti, hai un suono, una musicalità straordinaria. Questo ci dai là per parlare dell'improvvisazione e del peso che l'improvvisazione ha nella tua musica.
Ah, totale. Io mi sento un improvvisatore, anche quando suono un brano leggermente più, un po' più confezionato come in questo caso, lo suono sempre con l'arbitrarietà di poter andarmene in qualunque momento, di poter rompere il giro armonico in qualunque momento, di poter... è l'approccio proprio, è l'approccio. Poi se devo fare, insomma, io ho fatto un disco di jazz standard con Frank Marocco, mitologico fisarmonicista americano, certo. Che, col quale abbiamo fatto il jazz proprio, gli standard di jazz, no? Quindi se devo farlo lo faccio. Diciamo che apprezzo molto l'ortodossia della scuola, dello studio, della conoscenza del linguaggio. Sarò sempre grato al bebop, magari dopo faremo qualcosa se vuoi.
Assolutamente.
Però sì, però diciamo che il risultato finale inteso come quello ad oggi per me è l'improvvisazione, mi sento essenzialmente un improvvisatore, sì, mi piace approcciare alla musica senza paracadute, senza rete, soprattutto nel solo, come quello che succederà stasera. E non succederà stasera, succederà, scusa, mi sono sbagliato. E in ogni caso, mi piace approcciare all'improvvisazione senza rete, mi piace approcciare senza rete, senza paracadute, perché mi viene così, perché è la mia storia, perché è la mia storia, è il mio approccio alla musica. Se suono in solo, se suono con altre persone, con un line-up preciso, naturalmente ci sono. So rispettare molto bene le regole. Non sono il cavallo pazzo improvvisatore in quel senso, no, non free in quel senso. Però l'approccio, come hai detto tu all'inizio, sì, l'approccio è assolutamente libero. Sì.
Quindi immagino ti piaccia molto suonare in solitaria e affrontare questi percorsi senza limitazioni, appunto come tu stesso ci stai suggerendo.
Mi piace molto e mi stimola molto. Mi stimola molto. È faticoso. Lo trovo faticoso.
Lo immagino.
Anche perché il solo, inteso come lo intendo io, non è l'esecuzione di una serie di brani impacchettati, finiti, finisce il brano, applauso, bravo, e poi comincia quello successivo, si apre un'altra storia, si interrompe l'energia, l'applauso, il pubblico, magari addirittura diciamo due parole tra un pezzo e l'altro. Non è questo il senso. Il senso è proprio il viaggio musicale. Senza interruzioni, quindi già parliamo di un'ora e dieci di musica non stop, in più che è già fisicamente e psicologicamente faticoso, in più la creatività continua. Però da un lato è faticoso, dall'altro però è molto ispiratore, molto, perché a un certo punto, senza nulla togliere a chi mi sta di fronte, che è il motivo per cui sono lì a suonare, però diventa personale, diventa un viaggio mio con la musica, che il pubblico indirettamente fa con me. Infatti io spesso dico all'inizio dei soli, dico ci rivediamo alla fine, no? La gente si spaventa, dice va via, no, se ne va, no, è già successo questa cosa, no, non me ne vado, è che il viaggio diventa personale anche per te che ascolti, se sei disponibile a capire cosa sto tentando di fare e a venire con me. Diventa il tuo viaggio, c'è chi vede delle cose, chi ne vede altre, c'è chi mi manda a quel paese perché magari gli è venuto le farfalle allo stomaco, perché a volte succede anche quello se la musica è intensa, no? Ecco, quindi sì, il solo senz'altro è una dimensione che amo, tant'è vero che ho fatto più di un disco in solo.
Certo, e questo fatto appunto di non interrompere il concerto con i consueti applausi e quindi, se vogliamo, anche con un processo di routine, dal punto di vista proprio della gestione, dell'energia, della tua sensazione, immagino sia differente.
È completamente differente, come ho appena detto, diventa veramente un viaggio alla ricerca della connessione con la musica, che non ha interferenze, perché è chiaro che se io suono un brano e alla fine del brano ricevo un grande applauso dall'audience, mi carica, chiaro, il secondo brano sono bello carico, no? Se ricevo un applauso magari o perché l'audience non è predisposto o perché non è abituato, si spaventa, riceve un applauso un po' più moscio, magari cioè, le cose esterne influenzano, no? È chiaro, quelle oggettive in questo caso. Nel caso di un solo inteso come quello che intendo io, non ci sono le cose concrete che influenzano, ma le energie, i pensieri, quello sì, perché poi abituato da anni a questo tipo di approccio, io sento proprio il pubblico, lo sento proprio anche quando c'è un religioso silenzio, che questa è la base dalla quale partire, altrimenti io mi rifiuto di suonare, ma anche quando c'è un religioso silenzio in un posto magari anche, come dire, anche spirituale, se vogliamo, no, senza scomodare le religioni, ma nel senso di una sacralità del luogo, sento il pubblico. Il pubblico che è disponibile a capire a che cosa stai facendo, lo sento, il pubblico interessato, curioso, il pubblico esperto, quello che dice oddio ma che sta a fa, che cosa sta facendo, lo sento proprio mentre so. E mi dà fastidio tutto, devo dire la verità, mi dà fastidio il colpo di tosse, mi dà fastidio i click dei fotografi quando sono troppi, click, click, click. Flash proprio no, ma i click anche a volte sono fastidiosi, sono un po' fastidiosi, però ci stanno, cioè è normale, però per dirti la sensibilità qual è, no? A volte mi piacerebbe che, e questo spesso succede quando il pubblico partecipa in questo senso di cui ti sto dicendo, mi piacerebbe veramente che mi lasciassero un attimo da solo, cioè, un attimo inteso, un'oretta da solo, che però non sono da solo, sono insieme a loro, ma da solo nell'approccio con la musica, mi spiego?
Assolutamente. Molto interessante. Simone Zanchini, noi per esigenze di formato radiofonico purtroppo dobbiamo interrompere,
certo,
con le nostre chiacchiere,
ovviamente,
il tuo flusso musicale, ma direi comunque di tornarci ancora per un attimo prima della pausa.
Thank you.